Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo si avvicinavano a Gesù tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I farisei e gli scribi mormoravano dicendo: «Costui accoglie i peccatori e mangia con loro». Ed egli disse loro questa parabola: «Chi di voi, se ha 100 pecore e ne perde una, non lascia le 99 nel deserto e va in cerca di quella perduta finché non la trova? Quando l'ha trovata, pieno di gioia, se la carica sulle spalle, va a casa, chiama gli amici e i vicini e dice loro: «Rallegratevi con me, perché ho trovato la mia pecora, quella che si era perduta». Io vi dico, così vi sarà gioia nel cielo per un solo peccatore che si converte, più che per 99 giusti, i quali non hanno bisogno di conversione. Oppure, quale donna, se ha 10 monete e ne perde una, non accende la lampada e spazza la casa e cerca accuratamente finché non la trova? E dopo averla trovata, chiama le amiche e le vicine e dice: «Rallegratevi con me, perché ho trovato la moneta che avevo perduto». Così io vi dico, vi è gioia davanti agli angeli di Dio per un solo peccatore che si converte. Disse ancora: un uomo aveva due figli. Il più giovane dei due disse al padre: «Padre, dammi la parte di patrimonio che mi spetta». Ed egli divise tra loro le sue sostanze. Pochi giorni dopo, il figlio più giovane, raccolte tutte le sue cose, partì per un paese lontano e là sperperò il suo patrimonio vivendo in modo dissoluto. Quando ebbe speso tutto, sopraggiunse in quel paese una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora andò a mettersi al servizio di uno degli abitanti di quella regione, che lo mandò nei suoi campi a pascolare i porci. Avrebbe voluto saziarsi con le carrube di cui si nutrivano i porci, ma nessuno gli dava nulla. Allora ritornò in sé e disse: «Quanti salariati di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame. Mi alzerò, andrò da mio padre e gli dirò: «Padre, ho peccato verso il cielo e davanti a te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi salariati». Si alzò e tornò da suo padre. Quando era ancora lontano, suo padre lo vide, ebbe compassione, gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. Il figlio gli disse: «Padre, ho peccato verso il cielo e davanti a te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio». Ma il padre disse ai servi: «Presto, portate qui il vestito più bello e fateglielo indossare. Mettetegli l'anello al dito e i sandali ai piedi. Prendete il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato». E cominciarono a far festa. Il figlio maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, quando fu vicino a casa, udì la musica e le danze. Chiamò uno dei servi e gli domandò che cosa fosse tutto questo. Quello gli rispose: «Tuo fratello è qui e tuo padre ha fatto ammazzare il vitello grasso perché lo ha riavuto sano e salvo». Egli si indignò e non voleva entrare. Suo padre allora uscì a supplicarlo, ma egli rispose a suo padre: «Ecco, io ti servo da tanti anni e non ho mai disobbedito a un tuo comando e tu non mi hai mai dato un capretto per far festa con i miei amici. Ma ora che è tornato questo tuo figlio, il quale ha divorato le tue sostanze con le prostitute, per lui hai ammazzato il vitello grasso». Gli rispose il padre: «Figlio, tu sei sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo. Ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato». Parola del Signore. Siano lodati Gesù e Maria. Cari fratelli e sorelle, poco dopo aver stipulato l'alleanza con il Signore, Mosè scende dal monte Sinai e trova lì il popolo che il Signore gli aveva affidato, che si era fatto un idolo, che aveva rinnegato Dio, tutto il popolo, tutto, a cominciare da suo fratello Aronne, il sommo sacerdote. Era proprio lui che aveva plasmato quell'idolo. E allora il Signore gli dice: basta, adesso li sterminerò e da te farò nascere un nuovo popolo. E qui esce la grandezza di Mosè, il quale inizia a supplicare il Signore come un tempo aveva fatto Abramo al tempo di Sodoma e Gomorra, no? Ricordate la preghiera di Abramo, che Dio gli fa sapere che avrebbe distrutto Sodoma e Gomorra per quei peccati che lì vi proliferavano, e Abramo gli dice: ma se troverai 50 giusti, ma forse ne troverai 45, ma forse 10. E Dio alla preghiera di Abramo diceva: va bene, se troverò un solo giusto non distruggerò. Qui Mosè non fa appello alla presunta giustizia del popolo eletto, perché non ce n'è neanche uno di giusto. Tutti hanno apostatato e hanno adorato il vitello, tutti, ma fa appello all'amore di Dio, per il tuo nome, per il tuo amore. La grandezza di Mosè davanti a Dio, supplicando la salvezza di un popolo peccatore per il suo amore. Ma Mosè, in tutta la sua grandezza, non è altro che la figura del vero mediatore, del gigante dei giganti, del re dei re, del Signore Gesù, che non ha bisogno di pregare Dio e di contestare a Dio e di contendere a Dio la salvezza del popolo, no? Perché? Perché è lui stesso il prezzo che sconta il peccato del popolo di Dio. Si offre lui stesso, è lì che intercede per noi, mostrando al Signore le sue piaghe, le sue piaghe. E Gesù, che è Dio, è l'amore di Dio incarnato nel mondo, viene a testimoniare proprio questo, l'amore di Dio e la gioia che vi è in Dio per la conversione dei peccatori. E lo dice in modo particolare proprio in questa splendida pagina del Vangelo che abbiamo proclamato, il capitolo 15 del Vangelo di San Luca, con tre parabole conosciute come le parabole della misericordia, dove il Signore mostra tutta la misericordia di Dio. Misericordia, dice Sant'Agostino, est miseris cor dare, cioè dare il cuore ai miseri. E Dio ha veramente dato il suo cuore, il suo amore a noi miserabili, miserabili. E ad attestarcelo nel modo più eloquente sono senz'altro queste parabole, ma la storia del mondo, che non è altro che un intreccio continuo, fratelli e sorelle, della misericordia di Dio e della miseria umana. Miseria dell'essere umano che si allontana da Dio, che adora i vitelli, che offende il Signore, e misericordia di Dio che lo insegue, che insegue l'uomo. Le parabole della misericordia sono proprio questo, no? Hanno questo di comune, il fatto che il Signore ci cerca con sollecitudine, il pastore che perde quell'unica pecorella non si dà pace finché non l'ha trovata, e quando l'ha trovata se la mette sulle spalle, la donna che perde la moneta, 1 su 10, la pecorella 1 su 100, la moneta 1 su 10, non si dà pace finché non la trova, e quando l'ha trovata chiama le amiche per festeggiare, c'è gioia. E quando il figliolo 1 su 2 ritorna, perché pungolato dall'interno, il Signore Il Signore lo pungolava dall'interno attraverso la necessità in cui si è trovato, il bisogno materiale, la fame, rientra in se stesso e si rende conto che era figlio e che aveva un padre. E non è questa forse la parabola di tutti i peccatori e di tutti i convertiti? Quello che San Paolo testimonia nella splendida pagina della lettera a Timoteo. Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori e il primo sono io, il primo sono io. Ma appunto per questo ho ottenuto misericordia, perché Cristo Gesù ha voluto in me per primo dimostrare tutta quanta la sua magnanimità. Il Signore dimostra la sua grandezza, la sua potenza, il suo amore proprio nel perdono, nella misericordia. È l'atto che più di ogni altro il Signore vuole esercitare, il perdono. È inevitabile, cari fratelli e sorelle, purtroppo, data la nostra miseria, che inciampiamo, che arranchiamo, che cadiamo. Ma il Signore è lì, che ci sostiene, che ci rialza, che ci riaccoglie, che ci riaccoglie. La sua sollecitudine, non come quella dell'uomo di questo mondo come la nostra. L'uomo del mondo ama il peccato e odia il peccatore. Dio no. Dio odia il peccato e ama il peccatore. E ama il peccatore. Io immagino il giorno che Gesù ha pronunziato queste parabole, le persone che erano lì dinanzi a lui, che sentivano questo messaggio dell'amore di Dio dalla viva voce dell'amore di Dio incarnato. Quale cuore indurito non si commuove dinanzi all'amore infinito di Dio che ci viene a cercare, che valica gli abissi per venirci a rialzare dal nostro fango, per venirci a cercare dalla immondizia dove ci rotoliamo, e lavarci, curarci, prenderci sulle spalle, perché non solo è sollecito l'amore di Dio nei nostri confronti, ma una volta che siamo caduti, una volta che ci siamo rialzati, mica fa come noi, che quando qualcuno torna a chiederci scusa stiamo lì a recriminare perché hai fatto questo, hai fatto quello, hai fatto quell'altro. Il Signore non recrimina niente. Accoglie con bontà, con amore, il peccato è come se non ci fosse mai stato, ci fa nuovi, il perdono cancella tutto, il suo perdono cancella tutto, ci accoglie con bontà indescrivibile, alla pecorella che se n'era andata per gli affari suoi, mica l'ha ripresa, mica l'ha rimproverata, non l'ha trattata con asprezza, no, l'ha carezzata, l'ha baciata, l'ha abbracciata, se l'è messa sulle spalle. E la moneta perduta, la stretta al cuore, la donna, e il figlio che si era preso tutta la sua parte di eredità per sperperarla nel peccato, il padre quando lo vede che cosa fa? Gli corre incontro, non gli dà neanche il tempo di arrivare. Questo è l'amore di Dio nei nostri confronti, che resistiamo a questo amore, fratelli e sorelle, e non solo resistiamo, ma non ne siamo neanche testimoni, perché non ci comportiamo neanche lontanamente come si comporta il Signore con noi. Che se il Signore avesse con me l'impazienza che io ho, da quel dì mi avrebbe fulminato. Da quel dì. Eh sì, fa sorridere, ma in realtà ci deve far piangere. Perché quella misura che noi applichiamo agli altri, quella sarà la misura che il Signore applicherà con noi. Dipende da noi. C'era uno scrittore del secolo scorso che raccontava una storiella per far comprendere questa cosa. Diceva: molti domandano con insistenza, riuscirò a salvare l'anima mia? E a costoro rispondeva con un aneddoto. C'era una volta sulla piazza di Atene un famoso indovino che dava a tutti i pronostici e prediceva il futuro e svelava il passato. Ora, un giorno gli si accosta un tipo che voleva fare l'astuto, che teneva dentro il pugno un uccellino. nascosto nel suo pugno. Va dall'indovino e gli dice: «Bene, indovino, dimmi un po', l'uccellino che tengo in pugno è vivo o è morto?» Dentro di sé pensava: «Se dice è vivo, con il pollice gli rompo l'osso del collo e glielo faccio vedere morto. Se dice è morto, apro il pugno e lo faccio volar via. Così vedi l'indovino cosa prende». E l'indovino che cosa gli risponde? Ci pensa un po' e gli risponde: «Signore, l'uccellino è tale e quale come lo volete voi. Se vivo, vivo. Se morto, morto». Ecco, questa saggia risposta possiamo girarla a noi stessi, fratelli e sorelle. La nostra anima sarà, in un certo senso, tale e quale come la vogliamo noi. Se salva, salva. Se dannata, dannata. La cosa certa è che il cuore infinito dell'amore di Dio, del Padre Celeste, è sempre infinitamente e misericordiosamente aperto a noi l'entrarci e salvarci. Siano lodati Gesù e Maria.